Iniziamo il capitolo 5, versetti da 1 a 18. Vi fu poi una festa dei giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. Ve a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina, chiamata in ebraico Bethesda, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, doppi e paralitici. Un angelo, infatti, in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo guarito: «È sabato e non ti è lecito prendere su il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Gli chiesero allora: «Chi è stato a dirti: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera sempre, e anch'io opero». Proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Vi fu una festa dei giudei. L'Evangelista non specifica che festa è, però specifica chi è che trae vantaggio dalla festa: sono i giudei, e per giudei l'Evangelista Giovanni intende soprattutto i capi, quelli che comandano, quelli che hanno interesse alle feste, perché alle feste la gente sale e offre sacrifici ed essi dominano il commercio degli animali. Perciò non la chiama la festa del popolo, la festa di tutti, ma la festa dei giudei. E Gesù salì a Gerusalemme. Gerusalemme è la città dove c'è la casa di Dio, il Tempio, che Gesù l'ha chiamata casa del Padre mio. Vi è a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina, presso la porta delle pecore, la pecoraia. Ed essendo la porta delle pecore, Gesù entra da questa porta perché è lui il pastore. È un luogo questo, presso la porta delle pecore, il luogo della piscina, un luogo che raccoglie quindi il popolo. Gesù chiama i suoi pecore. Io sono il pastore, le pecore mi conoscono e mi seguono. C'è una piscina, chiamata in ebraico Bethesda, ma su altri codici antichi è chiamata Bethesda, o altri nomi ancora. Non è sicuro il nome, però i significati di questi nomi sono interessanti. Bethesda vorrebbe dire il fosso, perché da quella parte del Tempio c'era un fosso che separava il Tempio, la spianata, dal resto poi della città, dal quartiere nuovo che era costruito da quelle parti. Bethesda vorrebbe dire casa della misericordia, e lì si radunano infermi, ciechi, doppi e paralitici. Questa piscina ha 5 portici, è delimitata da 4 portici e tagliata a metà da un quinto portico, in modo che forma questo quinto portico, forma 2 piscine. Lì si raccoglieva l'acqua che veniva poi usata nel Tempio, essendo molto vicino al Tempio. Ci sono 5 portici, portici anche qui come c'erano nel Tempio, e nel Tempio il portico era il luogo dove veniva insegnata la legge. E qui i portici sono 5. La legge era distribuita su 5 rotoli, il Pentateuco. In questo luogo ci sono gli infermi, ciechi, doppi e paralitici, tutta gente alla quale era escluso l'ingresso al Tempio. Questa gente non può entrare, non può salire al Tempio, secondo quanto è scritto al secondo libro di Samuele 5:8. Questa è la gente esclusa dalla festa. E questa gente giace là sotto questi portici. Questa gente si trova ad essere sottomessa alla legge, così come è spiegata dai capi, e non entra mai in rapporto diretto con Dio, non potendo entrare nel Tempio. La speranza della gente non è posta in Dio, ma la speranza della gente deve rimanere posta nell'uomo, come vedremo che dirà il paralitico. Gesù entra in questo luogo, qui dove è attesa la misericordia di Dio, dove è più grande la povertà, dove si vive sotto il peso della morte in pratica, luogo dove le pecore sono senza pastore, senza il pastore che si prenda cura della malata, della sofferente, come diceva il profeta Ezechiele. E Gesù entra in questo luogo come pastore che si prende cura della pecora malata, della pecora sofferente. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. 38 anni. Cosa significa questo 38? Secondo Sant'Agostino, a 38 mancano 2 anni per fare 40, per fare il numero pieno della vita, dell'esperienza umana. E quei 2 anni sono, secondo Sant'Agostino, i 2 comandamenti dell'amore: l'amore a Dio e l'amore al prossimo. ma noi troviamo ancora questo numero 38 nella scrittura, libro del Deuteronomio 2,14. Il popolo dopo 38 anni che si trova nel deserto si trova purificato da tutti quelli che avevano mormorato, che erano usciti dalla terra d'Egitto, e finalmente il popolo può pensare, dopo 38 anni, può prepararsi per entrare nella terra promessa. A 38 anni dall'uscita dall'Egitto, il popolo è vicino alla conclusione del suo peregrinare nel deserto. Sono morti tutti quelli atti alla guerra, secondo il libro dell'Deuteronomio. Quindi il popolo non può più contare sulle proprie forze, deve contare soltanto sulla misericordia, sulla presenza di Dio. Il popolo è pronto ad entrare nella terra promessa dopo 38 anni, perché è purificato dai mormoratori e dagli idolatri. Qui, sotto i cinque portici, il popolo rappresentato dal paralitico, il popolo vive come bloccato, come morto, non riceve aiuto da nessuno. Tutta la vita del popolo è una malattia, una vita che sembra inutile, inoperosa, perché quando uno è cieco, zoppo e disseccato, paralitico, non fa nulla, vegeta soltanto. La vita del popolo è una vita così, finché non arriva Gesù. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi diventare sano? Non è l'uomo che chiede qualcosa. L'uomo ormai, il popolo ormai, è rassegnato nella propria situazione. Non sa nemmeno che c'è qualcosa di più, che c'è qualcosa di diverso. Non lo sogna nemmeno. Non ha fiducia in se stesso, tanto che la domanda che Gesù fa può sembrare strana e sembra strana. Vuoi diventare sano? E il malato risponde, come dire, ma non dipende da me. Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Io non ho nessuno, cioè come dire, non dipende da me, dipende dagli altri. L'uomo che scarica sempre le proprie responsabilità sugli altri. È colpa degli altri se io sono così. È la società, è questo, è quello. Io non ho nessuno. Ed è vero che io non ho nessuno, perché, come dice anche il Salmo, non c'è nessuno, neppure uno, che tema Dio. Di nessuno ci si può fidare. E Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E Gesù gli fa proprio questa domanda strana: vuoi? Come dire, guarda che dipende da te. Così Gesù provoca un'attenzione nuova. Ognuno può decidere la propria sorte, non guardare agli altri, non dipendere dagli altri, quindi non serve lamentarsi degli altri, anche se siamo così abituati a dipendere in tutto dagli altri. Ora quest'uomo, il popolo, può ricevere la parola di vita da Gesù. Ma deve deciderlo lui, se riceverla o no, cioè accogliere questa parola e ubbidirla. Se quest'uomo ripone fiducia in Gesù e si lascia dire da lui che cosa fare, può diventare sano. Quest'uomo deve porre fiducia in Gesù, non in un uomo, negli uomini. Vuoi tu diventare sano? Vuoi la salute? Quell'uomo era nella malattia, nell'inoperosità. In che cosa consisteva la sua malattia? Consisteva nel pretendere dagli altri, nel guardare agli altri con pretesa, con spirito di pretesa, di diritto, di avere dei diritti, di avere delle ragioni, che gli altri si occupino di lui. Così si manifestava anche la sua malattia. Vuoi diventare sano? La salute in cosa consiste? Nel diventare lui, uno che vede, uno che cammina, uno che opera, uno cioè che ama. La salute consiste non nel pretendere, ma nel donare, nell'amare. Vuoi diventare sano? Vuoi guarire? Io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me. Cioè per quest'uomo l'acqua non serve, perché nessuno lo aiuta, secondo lui. L'acqua ancora, l'acqua della piscina ancora simbolo della legge, non serve, perché non c'è chi gliela fa, chi lo immerge dentro alla parola di Dio. Non avendo chi può aiutare, la legge può nutrire false speranze che non saranno mai esaudite. C'è una parola anche che può lasciarci pensare, questo quando l'acqua si agita. La parola agitarsi, che viene adoperata nel testo greco, viene usata in tutte le altre volte per indicare l'agitarsi delle persone, non delle cose. E quindi qui possiamo vedere anche come le speranze dell'uomo, le speranze del popolo, sono riposte nell'agitazione, nella rivoluzione, nel mettere tutto sotto sopra. Quando ci sono delle agitazioni, delle sommosse, delle rivoluzioni, nelle quali gli uomini sperano, hanno sperato e sperano ancora, c'è soltanto qualcuno che ne trae qualche vantaggio personale a scapito di tutti gli altri. Qualche altro scende prima di me e il popolo resta ancora uguale come prima, se non peggio, ancora più deluso, ancora più amareggiato, ancora più malato. Gesù gli disse: alzati, leva il tuo lettuccio e cammina. A Gesù non serve l'acqua. Con la presenza di Gesù l'acqua diventa inutile. Non occorre più rimanere sotto i portici. Non occorre più dipendere dal lettuccio, che è il simbolo della schiavitù dell'uomo. La parola che esce dalla bocca di Gesù è l'acqua vera che guarisce, senza bisogno di un uomo che ti ci butti dentro, senza bisogno di qualcuno. Gesù rende il popolo libero, cioè capace di partecipare alla festa, capace di camminare e quindi di entrare là dove prima gli era proibito. Basta ubbidire a lui, basta ubbidire a Gesù. Il malato, finché è malato, è tentato di vedere Dio come uno che è geloso dei suoi poteri, come uno che il potere della guarigione, della salute, lo dà chissà quando, a chi vuole, non a me, bisogna fare una cosa, buttarsi dentro nell'acqua, perché sennò non si riceve questo dono di Dio. Un Dio un po' avaro. Ora Gesù invece fa vedere a quest'uomo che Dio è un papà che ama gratuitamente. Non occorre che lui faccia proprio niente. Dio Padre vuole l'uomo sano, lo vuole libero dai condizionamenti, libero dal lettuccio. Non deve più dipendere dal letto, ma lo deve portare quel letto. Deve essere lui che domina le situazioni. Il padre è colui che dà forza, che dà responsabilità, cammina e dà fiducia, puoi andare dove vuoi. E subito, sull'istante, quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Si mise in cammino. La parola di Gesù cambia la situazione. Naturalmente, se gli si ubbidisce. E la situazione è cambiata in maniera radicale, completa. Quel giorno però era un sabato, cioè un giorno di riposo, era interpretato così dai rabbini, giorno di riposo. Il sabato, che giorno è? È il giorno del riposo di Dio, cioè della gioia di Dio. Quindi il giorno adatto per smettere le sofferenze, le schiavitù, per poter essere gioia di Dio. Era un sabato. Dissero i giudei all'uomo guarito, è sabato. Ai giudei interessa l'obbedienza alla loro interpretazione di una legge. Vedono la legge per la legge. Non guardano a quello che Dio fa. Dio può far qualcosa di diverso, è libero. Ma essi vivono sotto la legge e vogliono costringere tutti a stare sotto la legge, non nell'amore, nell'obbedienza, nell'ascolto del Padre. È sabato e non ti è lecito prendere sul tuo rifugio. E si vogliono comandare. E vogliono comandare ed essere ubbiditi senza dare segni di autorità divina. Ad essi non importa chi ha operato la guarigione. Cioè, ad essi non importa Dio, che è Dio che opera la guarigione. Ad essi importa la propria interpretazione della parola di Dio. E gli rispose loro, colui che mi ha fatto sano mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Cioè, colui che ha esercitato l'amore di Dio, colui che ha esercitato la potenza di Dio, che mi ha guarito, che mi ha fatto sano, Quindi colui che ha dei poteri divini, che ha mostrato di averli, colui mi ha parlato, mi ha detto, a lui io voglio obbedire, a colui che mi ha dimostrato di agire nel nome di Dio con la potenza di Dio, a lui ubbidisco. Se la sua parola opera la volontà di Dio, che è la liberazione dell'uomo, allora anche la sua parola indicherà la volontà di Dio. Quest'uomo è veramente diventato sano, anche interiormente. Ora lui ubbidisce a Dio, guarda a lui, non ad una legge che può essere interpretata dai nostri egoismi e dalle nostre gelosie. Gli chiesero allora: chi è stato a dirti prendi il tuo lettuccio e cammina? Sentiamo in questa domanda la malizia. Non chiedono chi è stato a guarirti, chi ha compiuto l'opera di Dio, ma chiedono chi è stato a dirti prendi il lettuccio e cammina. Non dubitano nemmeno che colui che lo ha guarito possa essere ubbidiente a Dio, ma lo vedono come uno che si arroga dei poteri divini. Naturalmente, sempre uno vede, guarda, osserva e nota le cose che sono il riflesso di quello che c'è dentro. Ora, questa posizione di arrogarsi dei poteri di Dio è la posizione di Lucifero, quella di volersi mettere al posto di Dio. Invece Gesù è colui che non si arroga i poteri di Dio, ma che guarda quello che Dio fa e lo imita con amore, ubbidienza e sottomissione. Ma questa posizione non è nemmeno immaginata da chi nel cuore ha soltanto volontà di comandare, da chi nel cuore vuole essere padrone. Chi vuole essere padrone vede Dio soltanto come padrone. Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, non sapeva chi era Gesù, non sapeva nemmeno che si chiamava Gesù. E questo particolare è molto bello, perché ci lascia vedere come il dono di Gesù, il dono di Dio, è veramente gratuito. Per essere guariti da Lui non occorre sapere. Qui forse c'è da parte dell'Evangelista Giovanni un'attenzione a delle eresie che c'erano ai suoi tempi, le eresie gnostiche, che sono quelle che ci sono anche adesso, per cui solo chi sa entrare nella profondità della realtà, colui si sente qualcuno, si sente salvato, crede di essere qualcosa. Quello è soltanto orgoglio, veramente orgoglio luciferino, di gente che vuol mettersi al posto di Dio. Colui che era stato guarito, ciò che era entrato in contatto con l'onnipotenza di Dio, con Dio stesso, non sapeva chi fosse. Non occorre sapere. Gesù può dare la vita, può dare la salute, può dare l'amore a chi lui vuole. Lui è libero di fare i suoi doni gratuitamente. Quindi questa parola ci tiene molto umili e molto gioiosi. Anche se siamo ignoranti, Dio può agire in noi, può lavorare in noi. E anche se troviamo qualcuno ignorante sulla nostra strada, può essere strumento di Dio, può essere un dono di Dio. E anche se noi siamo stati battezzati mentre dormivamo, o peggio, Dio può aver agito perché non ancora sapere. La grande libertà e il grande amore di Dio supera le nostre pochezze, le nostre limitatezze, anche quelle dell'ignoranza. Gesù si era allontanato, essendoci folla, in quel luogo. Era il luogo del popolo, fuori dal Tempio, là nel fosso, casa di misericordia. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio. Ecco che quest'uomo, appena liberato dalla sua malattia, entra nel Tempio, va alla festa. Lo trova nel Tempio e gli disse: ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia a cadere qualcosa di peggio. Ecco che sei sano, non peccare più. Che cosa vuol dire questo non peccare più? Io credo che il significato più grande sia questo: non ritornare sotto la legge. Rimani nella libertà. Non cedere alla tentazione di piacere a te stesso o di piacere agli uomini, perché se tu torni sotto la legge, per che motivo ci vai? Per poter dire: sono a posto. Per poter dire: non ho bisogno della misericordia di Dio, perché io sono a posto, perché ho osservato la legge. Non peccare più, non tornare più in questa situazione. Ti può succedere qualcosa di peggio, non solo un'inattività, una inoperosità, ma ti può succedere di vivere inferno. Non peccare più, cioè adesso vivi dipendendo dal Padre. E la tentazione di peccare ancora l'aveva già avuta quest'uomo, dalle domande che ha ricevuto dai farisei, dai giudei. In fondo l'impotenza del popolo è causata dal peccato, da questo peccato, di voler essere a posto di fronte a Dio. E chi vuole essere a posto di fronte a Dio si ritrova in questa situazione di inattività, inoperosità, di malattia, di morte. Perché uno che vuole essere a posto davanti a Dio è uno che sta a guardare sempre se stesso. E allora riesce anche a confrontarsi con gli altri, a giudicare gli altri, e lui può credere di essere sempre a posto perché ha osservato. Questo è il peccato che causa l'impotenza, l'inattività, la malattia, la schiavitù. La salute invece dà libertà. L'adesione a Gesù, l'ubbidire a Gesù, che ti dà la parola del Padre, è salute, è libertà, perché ti concede di essere amore continuamente, di imitare l'opera di Dio, di fare quello che Dio fa. Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Quest'uomo va dai giudei e fa il suo annuncio. Un annuncio, lui annuncia che è stato Gesù a guarirlo, non che è stato Gesù a dirgli: prendi il lettuccio e cammina. Quindi lui annuncia l'opera di Dio. Però questo annuncio diventa denuncia. Forse non l'ha voluto, forse non ci ha pensato. È un annuncio che diventa denuncia. E anche questo fatto può tenerci tanto in umiltà, perché chi è guarito da Gesù può ugualmente evangelizzare, ma può ancora tradire il Signore. Lo può ancora tradire, come è successo ad uno degli apostoli, come è successo ancora lungo la storia della Chiesa. Chi è guarito, chi è risanato, chi riceve vita, non deve contare su se stesso, non deve vantarsi, deve rimanere sempre umile e attento ad ogni situazione, dipendente continuamente dal Signore, perché anche se uno ha ricevuto vita, la vita da Dio, può ancora tradirlo. E quindi noi dobbiamo veramente rimanere sempre in un'umiltà continua, perseverante. È Gesù, dice quest'uomo, e vediamo come in questo brano il nome Gesù ritorna, almeno io l'ho contato 8 volte, Gesù, il nome che salva, che vuol dire Dio salva. Era stato Gesù a guarirlo. Con Gesù si può camminare, si può iniziare l'ingresso nella terra promessa dopo i 38 anni di malattia, di mormorazione, di sfiducia, di idolatria. Con Gesù finalmente si può pensare di arrivare alla destinazione, alla gioia, alla pienezza della vita, con Gesù, che è salvezza di Dio. I giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. La guarigione dell'uomo costa la morte a Gesù. La nostra salute è costata la croce al Signore. Dalle sue piaghe siamo stati guariti, dice il padre San Pietro. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre, e anch'io opero. Ecco, Gesù è in contemplazione del Padre. Il Padre mio opera sempre, e anch'io opero. Come dire, fare ciò che Dio fa non è male. Fare ciò che Dio sta continuamente facendo non può essere disobbedienza a Lui, non può essere male. Se io faccio quello che vedo fare dal Padre, Lui deve essere senz'altro contento. Il Padre opera sempre e anch'io opero. Proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Qui violava il sabato secondo il loro modo di vedere, mentre secondo il modo di vedere di Gesù, Gesù lo realizzava il sabato, perché lui fa quello che vede fare dal Padre. Gesù ubbidisce, chiama Dio suo Padre, cioè lui ha un rapporto intimo con Dio, di vita, un rapporto di dipendenza nell'essere. Quindi se vede Dio Padre che ama, e un padre può solo amare, anche Gesù ama, anche lui ama. Lui ha un rapporto così bello di amore con Dio, ma qui i giudei non potevano sopportare un rapporto così, perché essi con Dio avevano un rapporto come da schiavi a padrone. E quindi è incomprensibile per loro una contemplazione, un amore, un'obbedienza così immediata a Dio. facendosi uguale a Dio. Come ho già spiegato prima, qui essi hanno solo l'idea che essere uguali a Dio vuol dire mettersi al posto di Lucifero, accaparrarsi o conquistare i poteri di Dio. Gesù invece, vedendo Dio come papà, si mette in obbedienza a lui e facendo quello che Dio fa, ubbidendo quindi, sottomettendosi, Gesù ama come ama il Padre, e la sua somiglianza con Dio, la sua uguaglianza a Dio è un'uguaglianza nell'amore, perché egli, Gesù, non vuole conquistare qualcosa del Padre, ma vuole donare se stesso al Padre, offrirsi, mettersi nelle sue mani e mettergli a disposizione tutta la propria vita perché il Padre possa operare attraverso di lui. Quindi il figlio diventa un tutt'uno col Padre, come se fossero le mani di Dio che operano sulla terra la sua vita. L'interpretazione dei giudei è un'interpretazione maligna di chi non ha occhi per vedere, cioè di chi non ha amore nel cuore per vedere l'amore. Siamo dato Gesù Cristo.
Sì.